Come ogni giovedì, allora appuntamento con Ascanio Vitale. Buonasera Ascanio.
Buonasera.
Ascanio Vitale, per chi ci segue ormai lo conosce, per chi non lo conoscesse, Energy Manager, direttore di Stop CO2, una società specializzata in progetti di risparmio energetico, fonti rinnovabili e bioarchitetture, ex responsabile energia per Greenpeace, WWF e anche collaboratore del Fatto Quotidiano. Ascanio, oggi l'argomento riguarda l'illuminazione domestica, diciamo, no? L'illuminazione che utilizziamo in casa,
certo.
Argomento che diventa particolarmente interessante soprattutto in un periodo in cui ci annunciano con estrema gentilezza che le bollette comunque subiranno un ulteriore rincaro adesso da fine maggio, più 4,5%. Ascanio, quanto pesa l'illuminazione sulla bolletta totale che noi paghiamo?
Sul consumo totale di una normale abitazione residenziale si aggira intorno al 10%. Poi la percentuale ovviamente si alza man mano che cambia il tipo di utilizzo. Per esempio all'interno di un albergo può arrivare al 25% dei consumi totali, in un supermercato addirittura arriva al 40%, o in una sala tipo una sala concerti, una sala conferenze, e lì sale ancora a livelli ancora più alti.
Quindi dipende, però ci sono dei metodi, oggi abbiamo dei metodi a disposizione per alleggerire il consumo sulla nostra bolletta, per utilizzare al meglio l'illuminazione, che è un po' il discorso generale che facciamo noi sull'energia, no?
Ci sono tanti modi e non sono soltanto dipendenti dal tipo di tecnologia, che ormai è già sul mercato la lampadina fluorescente, dopo ne parliamo, i LED l'ultima generazione, ma ci sono anche sistemi a latere, diciamo, accessori al vero impianto di illuminazione che contribuiscono ad abbassarne la bolletta.
Oggi ci sono i LED, ma tornando un attimo indietro, no, all'inizio, un brevissimo excursus sulla storia dell'illuminazione, come siamo partiti? Cioè, com'è che oggi arriviamo ai LED? Prima cosa c'era?
Ecco, escludendo le fiaccole a grasso animale, diciamo.
Ecco. Togliamo, sì, non così indietro, insomma, partiamo dall'elettricità, diamola come assodata.
E allora direi che la storia comincia all'inizio dell'Ottocento, per cui i primi tentativi di illuminazione vengono proprio da quelle che sono in realtà oggi le tecnologie che vengono usate per illuminazioni industriali, quelle degli stadi, quelle dell'illuminazione stradale, quelle ad alta potenza, che sono lampade a scarica, cioè non c'è il filamento che si riscalda, ma in realtà è proprio una scarica elettrica che si forma tra due elettrodi e che ovviamente, creando una reazione che si chiama disteresi, va a illuminare eccitando gli atomi che sono contenuti all'interno di questi due elettrodi. Queste erano le prime lampadine, duravano pochissimo, richiedevano tanta energia che allora era pure difficile da produrre, per cui erano molto deboli, però dimostravano che in realtà dall'elettricità si poteva produrre luce. Si risale poi a Edison, diciamo dopo la seconda metà dell'Ottocento, arrivano le primi tentativi di lampadine con i filamenti. Ovviamente il filamento il primo filamento era di carbonio, percorso da un alto voltaggio tendeva a disintegrarsi molto velocemente, quindi i modi migliori sono stati scoperti, era quello di mettere all'interno prima una miscela di un gas che permettesse una durata maggiore del filamento, e poi man mano ci siamo evoluti verso il vuoto, per cui creare un vuoto all'interno e cambiare il filamento da carbonio in tungsteno, e quindi è nata la lampadina incandescenza, quella che conosciamo e che oggi non si vende più.
Quella col filamento, quindi di tungsteno, no? Che oggi però non si vende più.
Non si vende più, anche se esiste una lampadina e tutti la possono vedere anche su internet, in una stazione dei vigili del fuoco negli Stati Uniti, che è accesa, è sempre accesa da
quella famosa di Livermore, sì, che è accesa da 112 anni, mi sembra.
Sì, qualcosa.
Sì, ha fatto il compleanno poco tempo fa.
E ancora non si è fulminata. In realtà una lampadina incandescenza dura all'incirca 1000 ore, una lampadina di quelle che compravamo fino a qualche anno fa. Questa tecnologia è molto poco efficiente, perché in realtà, e lo abbiamo constatato tutti quanti, che toccare una lampadina dopo che è stata accesa per un po' significa scottarsi. Arrivano a temperature anche di 80 gradi o superiori, e quindi in alcuni casi sono addirittura pericolose, perché possono dare fuoco e quindi bisogna avere una certa distanza con gli arredi. La lampadina incandescenza è stata ormai completamente, anche a livello legale comunitario nell'Unione Europea, è stata eliminata perché trasforma meno del 30% dell'energia che passa, trasforma in luce, il resto è tutto calore. È stata soppiantata dalla lampadina a basso consumo, la LFC, cioè lampadina fluorescente compatta, che non è altro che un'evoluzione di quelli che erano i vecchi tubi al neon, cioè al cui interno veniva messo un gas che all'inizio era neon, oggi sono miscele di gas diversi, e che attraverso la creazione della differenza di potenziale, quindi ponendo l'elettricità da entrambi i lati, si poteva eccitare questo gas e il gas emetteva dei fotoni quando veniva eccitato. Ora, in funzione del tipo di materiale che c'è all'interno, noi possiamo decidere la temperatura di colore, cioè quella tonalità di bianco, quella fredda classica da ufficio vecchio stile, a quella oggi da interno molto più simile al calore della luce di una lampada incandescenza.
Quindi vengono fatte su misura? Cioè possono essere fatte su misura queste luci?
Quasi su misura, nel senso che oggi per esempio un tubo fluorescente o una lampadina fluorescente compatta, un tubo è più semplice, si trova persino di 8 gradazioni diverse di bianco, per cui si può scegliere la gradazione che meglio si addice al tipo di utilizzo. E questo è dovuto al fatto che ovviamente ogni singolo elemento produce in una certa frequenza la luce, quindi sommandoli insieme si decide se concentrarsi più verso il rosso o verso il blu e quindi dare una tonalità diversa al bianco. A queste poi sono, diciamo, evolute le lampadine fluorescenti compatte e le lampade a scarica parallelamente, quindi siamo arrivati per esempio a lampade a ioduri metallici che sono particolarmente efficienti. Anche se sono complesse come tipo di utilizzo, una lampadina, per esempio la classica piantana che tutti hanno in casa o che molti hanno in casa, quelle lampade alogene che funzionano appunto con alogenuri all'interno, con gas di diversa natura, che riescono a essere un po' più efficienti delle lampadine a incandescenza, ma non tanto quanto la fluorescente compatta, oggi sono soppiantate da lampadine a ioduri metallici, con la differenza però che una alogena l'accendi e la spegni quando vuoi, una lampadina a scarica quando la spegni se la devi riaccendere, quindi anche se c'è stato un blackout un attimo, lo si vede per strada, per esempio quando si spengono occorre un po' di tempo per riaccendere perché si deve riformare la scarica elettrica. Quindi,
quindi è lo stesso problema di quelle luci appunto che dicevi tu da stadio, che se per caso si spengono per qualche motivo non si possono riaccendere subito, bisogna aspettare del tempo.
Ultima generazione siamo arrivati alla lampada a LED, che è ormai praticamente il futuro di illuminazione, sta convergendo verso le lampade a LED, che si basano su un principio completamente diverso, perché non hai più del gas, non hai più filamenti, non hai più nulla se non un circuito elettrico basato su un substrato di semiconduttori che, sottoposto a una certa tensione, comincia a produrre gran parte dell'energia, e praticamente quasi tutta l'energia che passa, l'energia elettrica che passa, viene trasformata in luce. Quindi è una sorgente molto efficiente, molto fredda, perché si riscalda intorno ai 50-55 gradi e un buon LED ha un buon dissipatore, per cui non crea problemi con la temperatura, e ha rese di illuminazione particolarmente forti, quindi riesci con una lampadina, per esempio, per fare un confronto, una lampadina vecchia incandescenza da 100 watt viene soppiantata da una lampadina incandescenza, una lampadina fluorescente compatta da circa 20 watt, e se vuoi fare la stessa intensità luminosa utilizzi un LED che è all'incirca di 10 watt o meno.
Okay. Quindi c'è un grosso risparmio, ma tenendo presente i parametri di efficienza e comfort, quali sono allora i sistemi di illuminazione migliori, che cosa si può scegliere per casa? Preparati la risposta, questa è la domanda. Con Ascanio Vitale per parlare di illuminazione. Allora Ascanio, immaginiamo di dover illuminare una casa. Ecco, tenendo presente efficienza del sistema di illuminazione, quindi anche possibilmente con un occhio a risparmio, e il comfort, cioè anche il tipo di luce che viene fatto, oggi come oggi, quali sono i sistemi migliori di illuminazione su cui ci possiamo orientare? Cioè qual è la scelta migliore?
Ecco, hai citato per bene i due parametri forse più fondamentali della progettazione illuminotecnica, che sono l'efficienza e il comfort, perché non bisogna mai dimenticarsi che la luce è una delle cose più importanti per la creazione di un comfort all'interno di una casa, e soprattutto negli ambienti di lavoro ci sono dei livelli da mantenere per questioni di sicurezza.
Anche perché scusami, ma la cattiva illuminazione può creare dei problemi, no? Quindi ci sono, insomma, senza citare il salva la vista famoso, ma bisogna stare attenti a come si illuminano gli ambienti, soprattutto quelli di lavoro dove siamo costretti a stare, per cui
i nostri occhi e i nostri ritmi circadiani, la nostra regolazione fisiologica dipende anche dai livelli di illuminazione e dalle temperature di colore. Di questo ne parliamo quando parliamo di comfort. Parlando di efficienza, diciamo, oggi è possibile far scendere una bolletta, ed è, con la nostra società l'abbiamo fatta, una cosa del genere. Ci sono abitazioni la cui bolletta può essere ridotta al 25% dell'illuminazione, quindi stiamo parlando di ridurre dal 10 al 2,5% della bolletta totale l'illuminazione.
Il peso dell'illuminazione.
E i tempi di payback, i tempi di ritorno economico, di investimenti nell'illuminazione sono molto brevi, quindi si aggirano intorno ai 2 anni, 2 anni e mezzo. Quindi sono tecnologie molto economiche. Il LED costa un po' di più, però ha una durata notevole, perché una lampadina incandescenza dura circa 1000 ore, durava perché oggi non si vende più, una lampadina a basso consumo nell'FC tra le 8 e le 12.000 ore, un LED diciamo si aggira tra le 15 e le 50.000 ore in funzione della qualità del LED. A questo poi bisogna aggiungere tutta un'altra serie di fattori, per cui di LED si possono trovare su internet dai 9 euro ai 900 euro, dipende da tanti fattori, tra cui per esempio il binning. Ci sono le strisce a LED che in alcuni casi per un cliente residenziale in un bagnetto dove ha problemi di spazio per creare illuminazione si usa una bacchetta LED per illuminare il bagno, però non si fa molto caso se un LED è diverso dall'altro, quindi uno è un po' più giallo, uno è un po' più blu, la cosa conta poco. In un albergo, in una situazione dove la presentazione della luce è particolarmente importante, il binning, che è l'accuratezza con cui vengono scelti i parametri dei singoli LED, quindi avere una strisciata lunga 100 metri tutta con ogni singolo LED lo stesso colore, è una cosa che costa un po' di più, per cui il valore di, diciamo, dipende da, quanto la tecnologia sia accurata.
Certo, anche da quanto l'estetica del posto lo richieda, perché poi a meno che uno non voglia avere un bagno a 5 stelle, e lì il discorso cambia.
E comunque ti dicevo, se vuoi fare una casa a basso consumo, io il mio consiglio è non buttarsi su fare una casa completamente a LED, perché l'investimento iniziale può risultare forte, e la cosa va scelta in funzione di quanto tempo una lampadina viene accesa. In una stanza tipo un soggiorno, una lampadina viene accesa tra le 2000 e 2500 ore all'anno, in un bagno magari si scende a 1000 ore all'anno, quindi dipende, nel punto in cui io consumo meno ore mi conviene una lampadina che costa di meno e che mi consuma magari un po' di più, ma tanto la uso molto di meno, quindi in percentuale mi influisce di meno sulla bolletta. A questo, quindi, in un misto tra tubi fluorescenti, lampadine fluorescenti compatte e LED, si può illuminare una casa con anche particolare attenzione all'estetica. Il tubo fluorescente, per esempio, può essere montato su delle può essere nascosto sul soffitto da delle bacchette o delle controsoffittature, e fare in modo che la luce esca da dei denti, per fare in modo di fare delle pareti o una specie di cascata luminosa che vada sulle pareti o sul soffitto. E in questi casi, tra l'altro, utilizzando delle lampade fluorescenti a tonalità calda, quindi alla luce più verso il rosso, la luce più simile a quella incandescenza, si può addirittura collegare un dimmer, che sono, se la lampada è alimentata a reattori elettronici, quindi l'alimentatore elettronico non è il vecchia generazione, il meccanico, che era rumoroso e creava quel flickering, il lampeggiare,
il lampeggiare
tubo fluorescente quando non funziona le ultime ore. Ebbene, con gli alimentatori elettronici questa cosa non succede, la lampada dura di più e smette di funzionare nel momento in cui è arrivata a ciclovita e non dà problemi prima, e si può ridurre l'intensità tenendo premuto un pulsante o girando una rotella, per cui a questo punto uno può creare un ambiente il cui dosaggio delle luci viene gestito in maniera più estetica che funzionale, quindi è molto, può essere anche particolarmente bello. A questo poi ci sono tante soluzioni, sia per la questione residenziale che per la commerciale, per ridurre ulteriormente i consumi. In un ufficio, per esempio, in un bagno, in un ufficio, si può inserire un sensore di presenza che accende la luce quando una persona entra, la spegne poco dopo che è uscita, in maniera tale da darle la possibilità, anche rimanendo ferma nel bagno, non si spegne la luce all'improvviso. E questo può aiutare a non lasciare la luce accesa. Ci sono rimedi anche più, diciamo, rigidi di questo. In Giappone, una delle tipiche usanze all'interno degli uffici per l'efficienza, lì sono particolarmente attaccati al consumo elettrico, perché hanno un problema, diciamo, di generazione elettrica, loro hanno una schedina nominativa di ogni impiegato che viene inserita per accendere una luce, per cui se esci dalla stanza e ti dimentichi la scheda, la bolletta la paghi tu.
E sanno che sei stato incontrovertibilmente tu, no? Invece, sì, al contrario di quello che succede in casa, dove nessuno sa mai chi ha lasciato la luce accesa, sì, in bagno, all'ingresso, eccetera. Vabbè, questa regola, diciamo, a livello manuale vale anche per le case, ovvio che se uno sta attento, no, e dà un occhio all'efficienza della casa, non lasciare accese le luci che non servono è un'indicazione di
quello
base.
Che succede spesso è, per esempio, una giornata, un pomeriggio d'inverno in cui ci sono nuvole che vanno e che vengono, quindi la luce nella mia stanza sale e scende in continuazione, io sono costretto ad accendere la luce dal tavolo perché magari nei momenti di ombra la luce è troppo bassa. Ebbene, ci sono dei sistemi che si chiamano sensori crepuscolari che, montati nella maniera giusta e quindi progettati, si parla di progettazione luminotecnica, possono sia negli uffici ma anche in alcune case quando il cliente è particolarmente esigente regolare l'intensità della luce in funzione del contributo ambiente in tempo reale, per cui entra la luce, entra il raggio di sole forte e immediato, le luci si spengono completamente. Man mano che la luminosità scende perché la nuvola comincia a coprire il sole, l'illuminazione artificiale va a compensare il livello di illuminazione naturale, quindi si mantiene costante il livello interno senza eccessi di consumo.
Quindi si adatta automaticamente, il massimo dell'efficienza questo,
sì,
no? Allora, questo per quanto riguarda l'efficienza, poi invece c'è l'altro aspetto, no? Cioè quello del comfort, ne parliamo tra poco. Si parla di illuminazione su Ecoradio insieme ad Ascanio Vitale. Allora Ascanio, per quanto riguarda l'efficienza abbiamo detto, ma per quanto riguarda invece il comfort, che poi sarebbe, insomma, come viene illuminata casa, no? Perché diciamo che la possibilità che offrono questi sistemi di illuminazione non è soltanto in termini di efficienza, quindi di riduzione della bolletta, ma anche proprio di qualità della luce, che è importante.
Ecco. Certo, come ti dicevo prima, gran parte del funzionamento del nostro corpo viene regolato dalla luce. Il ritmo di giorno e notte ci ha abituati a lavorare di giorno e dormire di notte. In realtà oggi non si fa più questo, per cui uno dei problemi principali, e io lo soffro particolarmente e capisco che molti di noi lo facciamo, soprattutto noi oggi giovani a lavorare tanto, è quello di stare ore davanti a un computer e spegnere il computer e poi andare a letto e realizzare che non riesci ad andare a dormire. Il motivo principale è che gran parte dei computer è legato a una gamma di colore, la temperatura di colore è regolata ai 6500 gradi Kelvin, che è una temperatura di riferimento del sole a mezzogiorno. Per cui quando usciamo a mezzogiorno, d'estate o d'inverno che sia, il sole è molto alto ed è a picco, il passaggio che la luce fa attraverso l'atmosfera determina il colore che assume la luce, quindi al tramonto e all'alba è giallina, rossiccia, e a mezzogiorno è più bluastra. Questa componente è una componente che, se usi il computer di giorno, è compatibile all'illuminazione esterna, ma quando la sera accendi la lampadina incandescenza, quella a basso consumo, le fluorescenti e così via, hai diverse temperature di colore, tutte tendenti verso il rosso, per cui il tuo computer continua a rimanere bluastro, e fissando un foglio bianco, un sito internet, un qualsiasi sfondo che faccia forte l'illuminazione, quello che ci entra dentro è la luce di giorno, per cui i ritmi del nostro corpo si adattano come se fosse ancora giorno. Quindi staccare all'improvviso è come dire: a mezzogiorno io decido di andare a dormire, ma
certo,
io non ho sonno.
Cioè, il messaggio che la luce, che in quel caso arriva dallo schermo, manda al corpo è che comunque siamo in una situazione di pieno giorno, quindi non si prepara a dormire.
Perfetto. No? Per cui uno dei rimedi che molta gente, immagino, soprattutto gli insonni, adottano è quello di calare l'intensità man mano che ci si avvicina all'orario per andare a dormire. Ma non basta, perché io calo l'intensità, ma la mia temperatura di colore rimane quella. Quindi è come stare di giorno in un'ombra, per cui il mio corpo continua a sentire, non produce melatonina, che è quella che mi occorre per sentirmi assonnato. Ecco, la maniera per risolvere queste cose si chiama illuminazione dinamica, ed è rappresentabile in maniera molto semplice. Il classico esempio è un cinema o un albergo. Se io di giorno entro in un cinema o in un albergo, la prima sensazione che ho è come se all'interno fosse notte. Perché nonostante sia illuminato, l'illuminazione è tutta verso il giallo, perché sono lampadine a basso consumo o a incandescenza, quindi è un'atmosfera molto calda, molto piacevole, ma completamente diversa da quella del giorno. Se ci entro di notte magari è meno impattante. A questo punto l'illuminazione dinamica cosa fa? Decide la temperatura di colore all'interno dei locali compatibilmente a quella che è all'esterno, per cui di notte rimane quella che noi normalmente vediamo, che è l'illuminazione classica, ma di giorno tende a essere più fredda. Quindi quando io entro in una casa o in una stanza e ci rimango anche durante lungo l'intero arco della giornata, la mia illuminazione cambia costantemente, senza soluzione di continuità, dalla parte più blu alla parte più rossa o viceversa in funzione dell'ora della giornata. E io ho uno shock molto minore di quello che in realtà
c'è una differenza minore praticamente, certo, fra i due ambienti. E come si realizza l'illuminazione dinamica?
Non è difficile, ci sono sia lampade a fluorescenza, i tubi fluorescenti, sia lampade a LED, dove è ancora più facile gestirla, che hanno la possibilità di regolare la temperatura di colore mixando le sorgenti. Quindi o è una singola lampadina, per esempio una lampada, un tubo fluorescente, calando l'intensità luminosa o calando la tensione all'interno del tubo cambia la temperatura di colore, quindi io man mano che l'abbasso diventa sempre più fredda, man mano che l'alzo diventa sempre più calda, o viceversa in funzione di come decido l'impianto. Stessa cosa con il LED. Io con il LED addirittura posso arrivare a fare il classico RGB, quelle, il rosso, il verde e il blu, che sommati insieme, combinati insieme, mi danno tutte le gradazioni di colore, per cui con il LED posso arrivare a produrre tutti i colori, fare una cascata di luce o addirittura gestire l'illuminazione dinamica, con l'attenzione che generalmente il bianco prodotto dalla somma di RGB insieme è generalmente un bianco freddo, un bianco sui 6500 Kelvin. Per scendere nella gradazione, quindi da 6500 passare a 3200, 3000, 2007, che sono le temperature più calde, anche se è un po' complesso ora spiegare in due minuti la gradazione Kelvin, però se scendo ai livelli di illuminazione, diciamo, con l'RGB risulta difficile arrivarci. Oggi le strisce a LED hanno una quarta linea, che è una linea warm white, si chiama, cioè bianco caldo, che è fatta apposta per dare quella gradazione di caldo nella maniera corretta, mentre il bianco freddo lo ottengo con la miscelazione degli RGB.
Ecco, ma un investimento del genere, no, a livello domestico si può fare, nel senso è accessibile dal punto di vista economico, è un investimento che in quanto tempo si ripaga?
Come tutte le cose di cui abbiamo parlato da quando abbiamo cominciato a fare queste trasmissioni su Ecoradio, più è il risparmio che io vado a realizzare con la tecnologia e generalmente maggiore il costo iniziale della tecnologia che vado ad acquistare. Questo però in un bilancio c'è una linea cosiddetta linea definita la Lovins, che è uno dei teorici del risparmio energetico oggi, che fa vedere come man mano che si spende il risparmio aumenta. Se si arriva a una certa soglia di investimento, che è una soglia critica, a quel punto il risparmio diventa enormemente più alto e il il payback, il ritorno che mi genero dall'investimento in tecnologia è talmente alto da ripagare l'intero impianto. Con la luce in una casa, ripeto, investire in una casa solamente a LED, si può arrivare a spendere anche svariate decine di migliaia di euro per una casa di 200-250 metri quadri. Ma se vogliamo mantenere i costi, diciamo, civili, in maniera tale da non esagerare con l'investimento iniziale, ma mantenere la bolletta molto bassa, un mix di lampadine fluorescenti, fluorescenti compatte e LED può arrivare a costare 4-5 mila euro per un appartamento da 100-150 metri quadri, ma mi ritorna in cassa il mio investimento nel tempo di due anni e mezzo, e per la durata di 10, 15 o anche 20 anni in funzione della tecnologia che scelgo, io risparmio e quindi riduco la mia bolletta e realizzo un guadagno.
Quindi aumento di molto l'efficienza riducendo il costo della bolletta, aumenta anche il comfort, perché è quello che hai detto, insomma, uno se la può studiare poi l'illuminazione, no? La può personalizzare.
Tantissimo. Molta gente tra l'altro era nel passaggio fluorescente, incandescenza fluorescente, era scettica dicendo: ma io una lampadina incandescente la pago 50 centesimi, perché devo pagare 4-5 euro una lampadina fluorescente compatta? Ma basta mettere con la luce, è molto semplice, perché il consumo elettrico è fisso ed è definito numericamente, lo si prende anche dall'etichetta della lampadina, lo si moltiplica per le ore di utilizzo e vedete quanto costa una lampadina a basso consumo rispetto a una lampadina a incandescenza che deve essere cambiata 8-10 volte nella
quindi vita. Gran parte dei pregiudizi derivava proprio dal prezzo al dettaglio piuttosto che dal calcolo effettivo di quello che si andava a risparmiare. Esatto. C'è però anche un'altra componente, c'è cioè l'illuminazione naturale, no? Cioè sfruttare al meglio, in poche parole, l'illuminazione che già abbiamo, cioè quella che non viene da fonti artificiali, non viene dalle fiaccole, che viene banalmente dal sole, da quella che c'è. Ne parliamo tra poco su Ecoradio. Efficienza per quanto riguarda l'illuminazione significa, e l'abbiamo visto fino a questo momento insieme ad Ascanio Vitale, spendere di meno, avere un'illuminazione migliore. E questo è possibile tramite un mix di lampadine a basso consumo e di LED. Ma invece come possiamo sfruttare al meglio l'illuminazione che già c'è, cioè quella che viene direttamente dal sole? Quali accortezze possiamo utilizzare?
Infatti ci pensiamo poco quando siamo dentro casa, perché riteniamo il fatto che durante il giorno l'illuminazione naturale possa bastare, durante la notte accendiamo quella artificiale. In realtà molto spesso l'illuminazione naturale non è sufficiente e quindi si usa l'illuminazione artificiale anche di giorno, negli uffici particolarmente, per mantenere i livelli secondo quelli di legge. Ebbene, in questi casi perché utilizzare una lampadina, particolarmente per esempio nei mesi estivi? Accendere una lampadina, per quanto a basso consumo, crea comunque un carico attivo all'interno dell'ambiente, quindi io vado anche a riscaldare, e se devo climatizzare l'illuminazione va a influire anche sui miei costi di climatizzazione. Per questo, per esempio, un supermercato che illumina i banchi frigo, se usa la tecnologia sbagliata, non fa altro che irradiare calore sul banco frigo, che lavora ancora di più, quindi sforza l'intero impianto, quando in realtà potrebbe creare sinergia tra gli impianti. In una casa, ma anche in un ufficio, si può quindi intervenire andando a convogliare la luce esterna o a progettare la struttura, se si tratta di una nuova costruzione, in maniera tale da avere i livelli ottimali di illuminazione ambiente, quando c'è, ovviamente. Quindi per esempio si può creare un tunnel di specchi che passa dal tetto e arriva nelle singole stanze, che mi trasporta la luce dal tetto all'interno dei miei corridoi, delle mie stanze, in un bagno dove magari non sono riuscito a arrivare bene con l'illuminazione artificiale. In questi casi ovviamente la progettazione prevede l'assenza di luce, anche se io ho messo un condotto solare, io comunque devo tenere conto che può esserci una nuvola, può essere notte, io comunque devo avere illuminazione artificiale. Quindi in quel caso il famoso discorso del sensore crepuscolare può dare una mano. Quindi man mano che l'illuminazione ambiente viene convogliata e contribuisce a quella artificiale, l'artificiale riduce il suo apporto e quindi io riesco a compensare la bolletta con queste soluzioni che non sono particolarmente complesse.
Naturalmente però se qualcuno di voi che sta ascoltando e sente parlare di tunnel solare e lo considera fantascienza, può scriverci un sms in diretta, magari per chiedere spiegazioni ulteriori o per chiedere ulteriori approfondimenti, al 328 326 0230. Vai Ascanio, però questa cosa io la devo capire bene, il tunnel solare praticamente, cioè, c'è un buco che dal soffitto arriva...
Sì, metto un cupolino o anche semplicemente una piccola finestra tipo un abbaino sul tetto e poi costruisco questa tubazione di specchi che può essere anche curva e seguire dei percorsi, perché tanto la luce rimbalza all'interno, e trasporto la luce verso il basso con una minima perdita.
Quindi in una stanza mi arriva la luce, mi arriva l'illuminazione, però è da fuori, cioè è il sole.
Per cui... basta per esempio poi mettere un diffusore sulla base di illuminazione all'interno della stanza per non avere un effetto di un raggio di sole che mi arriva diretto e quindi il flusso luminoso si concentra solo in un punto, ma disperderlo come se fosse una normale lampada di illuminazione artificiale. Ma a questo poi si aggiungono anche soluzioni di bioarchitettura. Oggi quando si progetta una nuova costruzione lo si fa con criteri di bioarchitettura, si orienta tanto per cominciare la casa nella maniera giusta in maniera tale da avere la maggiore superficie vetrata nel lato sud e la minore nel lato nord, e si può creare i cosiddetti aggetti, cioè sono delle piccole tettoie che vanno sopra la finestra e che sono la cui lunghezza è calcolata per fare in modo che d'inverno il sole, essendo basso sull'orizzonte, mi penetra all'interno della vetrata e mi dà anche un contributo di calore quando io voglio riscaldare, mentre d'estate la luce diretta non mi entra ma soltanto quella diffusa, perché il sole è molto più alto, sbatte sulla pensilina messa sopra la finestra e che crea un'ombra, e quindi solo la luce diffusa entra meno apporto termico.
Ecco, questo tra l'altro è un punto di vista che ci dai, che ci aiuta anche a capire meglio, no, la bioarchitettura, perché bioarchitettura non è soltanto come si costruisce la casa, ma anche come si studiano queste accortezze che magari possono sembrare piccole, però aggiungono efficienza alla casa utilizzando quello che già c'è, che poi dovrebbe essere uno dei fondamenti principali, no? Anche un po' in tutto quello che facciamo, diciamo la verità. Innanzitutto sfruttare al meglio quello che già abbiamo, poi eventualmente creare altre cose.
Assolutamente. Un esempio, però, per esempio, classico delle sinergie tra luce e climatizzazione è quello di sfruttare la cosiddetta inerzia termica o massa termica di un edificio. Cioè io faccio in modo che d'inverno, come dicevo prima, la luce mi entra diretta attraverso le finestre del lato sud, quindi durante tutto l'intero arco della giornata io vengo illuminato direttamente dal sole solo d'inverno. Ebbene, questa luce va a sbattere contro la parete nord, perché attraversa tutto il mio edificio, e la parete sul lato nord io la costruisco con un materiale più spesso di quella del lato sud, in maniera tale che sia capace di inglobare calore e fare in modo che il calore che viene dall'interno viene trattenuto e ceduto nelle ore serali, per cui si calcola la cosiddetta sfasatura temporale, cioè quanto tempo passa prima che questo calore ritorni in ambiente, e io faccio in modo che durante il giorno, d'inverno solamente, non d'estate, io accumulo calore sulla parete, e durante la sera la mia parete cede parte del calore e io vado a risparmiare mantenendo la temperatura costante in maniera totalmente naturale.
Ecco, ma questi strumenti, diciamo questi accorgimenti per utilizzare al meglio la luce naturale, si possono fare anche in appartamenti che già esistono, cioè non che non stiamo progettando da zero? Quali sono le piccole accortezze che si possono già utilizzare?
Beh, tanto per cominciare, questi aggetti di cui parlavo possono essere tranquillamente costruiti, evitando le zone particolarmente vincolate dove addirittura ti fanno storie per una cosa del genere, ma ci sono sistemi, per esempio, di sostituire le finestrature con finestre a basso consumo con i vetri basso emissivi, e sono dei vetri che sono costruiti apposta per creare un effetto serra e quindi ridurre l'apporto termico che entra all'interno o trattenerlo in funzione del tipo di progettazione.
In questo caso effetto serra è positivo, perché uno sente effetto serra e si spaventa.
Sì, diciamo che generalmente quello che si, in un clima mite come il nostro, si tende a fare un vetro che blocca l'apporto di calore dall'esterno e quindi io riscaldo un po' di più ma consumo di meno d'estate. Nei paesi del nord dell'Europa si tende a fare esattamente il contrario, perché è molto raro che si superino le temperature all'interno d'estate, ma invece occorre un apporto termico durante l'inverno.
Quindi, allora, sono sistemi che possiamo utilizzare subito, quindi sono subito utilizzabili anche per una casa che già esiste, ci permettono di sfruttare al meglio la luce naturale, quindi quella che già c'è, e per quanto riguarda invece l'illuminazione artificiale, abbiamo visto che sono investimenti che insomma sono alla portata di qualunque tasca e garantiscono un risparmio consistente poi sulla bolletta, no? Anche qui però, dato che siamo in chiusura, c'è una riflessione che è un po' più ampia, no? Con te abbiamo parlato spesso la mancanza di un piano energetico nazionale, per esempio, cioè in soldoni la mancanza di una programmazione in Italia, no? di un piano. Viene però fuori da questa, anche dalla discussione precedente, l'evidenza che noi un piano nazionale per casa nostra, cioè un piano nazionale a livello privato, lo possiamo fare, no?
Sì, in realtà sull'illuminazione possiamo ritenerci fortunati, perché la Commissione europea ha votato più di una direttiva che prima ha obbligato il blocco della produzione delle lampade a incandescenza in favore di quelle a basso consumo, quindi costringendo l'intera Unione europea a un cambio tecnologico forzato, e nelle tappe successive man mano andrà a togliere tutta un'altra serie di tecnologie meno efficienti, tra cui anche le alogene, che prima o poi spariranno, in favore di tecnologie più ecocompatibili, con una maggiore efficienza luminosa e sempre più sofisticate per gli utilizzi verticali, perché fino a che si tratta di illuminare una casa ci interessa poco, come diciamo, l'importante è che sia confortevole, che consumi poco e che sia bella da vedere. Quando si parla per esempio in un negozio, faccio un esempio, un negozio che vende vestiti, un negozio di moda, un negozio che vende qualsiasi oggetto il cui colore deve essere percepito dal cliente in maniera corretta, uno dei problemi principali che si hanno è la cosiddetta resa cromatica. Con una lampadina a basso consumo basta vederlo e fare il confronto con la luce a mezzogiorno, uscire fuori con un vestito e tornare dentro al negozio, se hanno solo lampadine con tonalità calda alcuni colori vengono mischiati insieme, perché se vado a vedere lo spettro luminoso della mia lampadina non è lo spettro continuo del sole, che ha tanti elementi insieme che sommati nel disordine creano un unico flusso luminoso su tante frequenze, ma è discretizzato su alcune frequenze che sono funzione degli elementi dentro la lampadina e quindi fanno alcuni colori invece di altri, altri non si vedono. Oggi lampadine ad alta resa cromatica sono i tubi fluorescenti, alcuni arrivano a rese cromatiche intorno al 98%, se si vuole salire bisogna ritornare sulle tecnologie analogiche, quindi quelle che da un filamento producono energia luminosa e quindi le alogene, le lampade a scarica, ci sono tanti modi diversi per mixarle insieme. Quando si arriva sul LED, l'efficienza luminosa di un LED commerciale, la resa cromatica, è intorno al 70%, quindi illuminare un negozio con un LED può essere una cosa molto pericolosa, perché il cliente poi non distingue più un prodotto dall'altro e magari o non compra o compra quello che non gli piace e non ritorna. In questi casi oggi la ricerca del LED si sta spostando verso tecnologie ad alta resa cromatica, i costi stanno lievitando enormemente, ma esistono oggi già sul mercato dei LED a resa cromatica al 98%, costano tanto, si spera che man mano che si vada avanti la resa cromatica di quelli commerciali vada salendo e i costi vadano a contenersi.
Un'ultima considerazione che però non possiamo non fare, sia per le lampade a basso consumo ma anche per i LED, la questione dello smaltimento.
Ecco, questa è un'ottima domanda, perché fino a qualche anno fa, fino a almeno 5-6 anni fa, era semplice trovare anche in grosse catene di distribuzione, quindi lampadine marchiate, ma lampadine con all'interno il mercurio, che era particolarmente inquinante. E è indubbio che queste lampadine sono composte da una parte elettronica e quindi è un rifiuto speciale, e una parte con il gas o con il materiale che sublima quello che è all'interno delle fluorescenti compatte, che pure è un materiale tossico se buttato in discarica o nell'indifferenziato. Quindi vanno portate nei centri come un tabaccaio o un negozio di elettronica che raccoglie i rifiuti elettronici e dare a loro gli elementi luminosi. Quindi, esistono comunque dei modi per riciclare.
Ecco, quindi però in questo caso la raccolta differenziata diventa fondamentale, perché altrimenti disperdiamo nell'ambiente cose che sono pericolose. Grazie alla scheda vitale, l'appuntamento con te è a giovedì prossimo.
Grazie a te.